Fighting Spirit Podcast, nuovo appuntamento, siamo tornati in live sul canale YouTube di Wrestling Unico Amore per parlare ovviamente di Puro Resu con questo progetto che continuiamo a portare avanti e adesso cerchiamo anche di iniziare un po' a uscire da quello che è il mondo di Bushiroad che abbiamo trattato molto nelle settimane passate con la New Japan, con la Stardom. In realtà siamo a ridosso anche di altri eventi della New Japan, ci sarà nel momento in cui stiamo facendo questa puntata, siamo a ridosso di un weekend dove ci sarà un doppio appuntamento di New Japan, ma ci sarà anche l'inizio di un torneo potenzialmente molto interessante e che andremo a vedere potrebbe regalare spettacolo con diversi intrecci. Intanto, come sempre, con voi c'è il vostro Draco e per questa live, comunque dal potenziale molto carico, molto interessante, c'è una persona molto carica, molto appassionata di Puro Resu, tant'è che è arrivata anche a scrivere di Puro Resu. Ma intanto do il benvenuto nel Fighting Spirit Podcast a Michele. Ciao Michi.
Ciao, grazie mille.
Allora, DDT, sono arrivato a te comunque per parlare di questa compagnia che comunque insieme a Stefano con cui porti avanti l'Ariatto, diciamo che fin dal principio un po' in cui avete iniziato il progetto vi siete un po' affacciati sulla DDT, avete diciamo scoperto un mondo molto variegato che poi anche a me, ad altri avete un po' introdotto cercando di andare, come dire, un po' oltre anche i luoghi comuni, perché quando si pensa alla DDT spesso si pensa un po', come dire, a cose molto particolari, molto bizzarre, il comedy, no? Diciamo, sì. Tendenzialmente. Però, ecco, io quando mi sono affacciato al mondo di Cyberfight, che poi possiamo vedere grazie al Wrestle Universe, con la DDT ho scoperto anche questi tornei come King of DDT, paradossalmente che stiamo sempre lì col gioco di parole poi alla fine, e dove effettivamente concentrano tanta azione che solitamente magari durante gli altri show si può vedere molto in tag team match, situazioni un po' più variegate. Qui invece c'è una bella unione comunque fra quelli che sono già nominati del roster e anche qualche giovane di alto potenziale, come è successo anche negli altri anni.
Sì, allora, il bello di questi tornei è che buttano dentro veramente di ogni. C'è un mix interessante, il fatto appunto di avere dei giovani, che è un po' la cosa che a me piace sempre poi nel wrestling, quello di vedere un po' le nuove generazioni, come possono evolversi, come possono migliorare. E la DDT, secondo me, ci punta molto sui giovani, che è un po' la parte, secondo me, che la rende diversa da molte altre sigle giapponesi, che si basano molto sulla storia, su, diciamo, quelli con più esperienza, e i giovani, prima di arrivare a un livello un po' alto, ci mettono degli anni. La DDT invece li prova, poi magari non vanno, poi li butta nella mischia e vede un attimo come possono gestire anche un po' la situazione, perché poi appunto andare subito contro dei nomi un po' grandi diventa magari anche difficile per uno che ha 18-19 anni, quindi è interessante sicuramente. Ed è sempre un po' particolare capire come possono evolversi le cose all'interno di questi tornei, perché tutti i nomi potenzialmente possono vincere, che è un po' la parte bella, secondo me, della DDT, perché avendo questo mix di comedy, lottato, la parte magari un po' più hardcore anche, c'è dentro veramente di ogni, e quindi tutti i nomi hanno una possibilità, mentre invece per
poi è anche un, diciamo, per certi versi anche un bel gettone di presenza, una buona esperienza. È un torneo che, diciamo, andiamo a specificare un po' per chi magari non segue molto la DDT, è eliminazione diretta, non è round robin, quindi comunque scontro singolo, è proprio un mettersi alla prova della serie chi in quel momento è effettivamente il più forte. Quindi, come diceva anche Michi, diciamo, ci sono dei giovani che poi è difficile andare, per esempio, contro nomi, che sono uno che mi viene in mente, Iguchi, che è anche nella copertina di questa puntata, che tra l'altro chi dovete ringraziare per le copertine di questa puntata, così come per tante altre che ne vedete, proprio il ragazzo qui a fianco a me. Quindi mi raccomando, per premiare tutto quello che stiamo facendo in questo momento e anche il suo supporto, lasciate un like a questo contenuto e poi in generale date un'occhiata anche ai link che vi lasciamo in descrizione, perché specie quando abbiamo degli ospiti potete trovare il modo di raggiungere noi poi successivamente, ma anche per esempio Michele e il progetto di Lariatto, così come anche gli altri in cui è impegnato, perché si dà davvero tanto da fare. Sarà un mappazzone di link questa puntata. Quelli che ci seguiranno su Spotify si divertiranno proprio a scorrere nel mentre che ci ascoltano. E intanto c'è già chi ci sta seguendo in questo momento su YouTube, dove in realtà già dalle 18 Alessandro ha detto che la direzione è molto chiara. E sì, effettivamente sì. Abbiamo scritto già nel titolo della puntata, quindi più chiara di così è chiarissimo. Un salutone anche a Ace che dice buonasera a tutti, questa sarà una live molto potente. Allora, talmente potente che io arrivo tipo sfatto da lavoro, Michele anche lo stesso ha staccato più o meno poco fa, sta piovendo da giorni sia dalle mie parti che più o meno anche dalle parti di Michi, penso, perché siamo...
Sì, abbiamo un'ora di distanza praticamente.
Con un treno colmiamo il tutto, quindi stiamo facendo piovere per questa live, quindi... Sì, esatto, Ale, l'hai detto. E dice Stefano, la DDT ha tanti lottatori già affermati giovani, vero? E infatti, allora, possiamo secondo me andare a fare già delle buone analisi partendo proprio dai nomi in generale che hanno piazzato in questo torneo, poi andremo a vedere magari la line-up della prima giornata che, ricordiamo, sarà domenica 5 maggio alla Korakuen Hall, quindi comunque... un inizio magari in una location molto carica, magari con un'atmosfera molto carica. E appunto, se andiamo a vedere i nomi coinvolti nel torneo, abbiamo già diversi vincitori passati, come evidenziato anche dalla DDT stessa nelle copertine del torneo, con Chris Brooks, che è il vincitore del 2023, quello più fresco, Kazusa Taiguchi, quello del 2022, Tetsuya Endo, vincitore di ben due edizioni, 2017-2020, Arashima, anche lui vincitore di due edizioni, Daisuke Sasaki, Shuji Ishikawa, che ritorna e diciamo sta facendo esperienze varie in questa sua uscita dalla All Japan, e poi Sanshiro Takagi, Poison Julie, che per me sarà... una scoperta totalmente inedita, vi giuro, non ho idea di cosa aspettarmi, e, oh mio Dio, Danshuko Dieno, mi confondo sempre con l'altro, con Yuki, che con mia grande sorpresa è un vincitore passato, giuro ci sono rimasto, vincitore del 2012, poi nel banner purtroppo non c'entrava, però devo dire, già solo per questa parte partiamo molto carichi, Miki, che dici?
Sì, sì, sicuramente hanno piazzato dei carichi interessanti, è la parte bella perché appunto mette ancora più in difficoltà, tipo noi che dobbiamo fare i pronostici, perché mettendo dei nomi così importanti e che potenzialmente avendo già vinto possono rifarsi, diventa più complicato. Hai dei nomi anche strani appunto come un Poison Giulio, un Dino che sì, adesso... hanno probabilmente anche un personaggio totalmente diverso e difficilmente li puoi pensare in finale anche. Okay. Però possono essere comunque quel jolly magari strano che un turno te lo passano così un po' a sorpresa, perché comunque giocano d'esperienza, quindi sono molto curioso. Cioè, diciamo che la DDT sui tornei mi ha sempre incuriosito, quindi anche quest'anno... per come l'hanno impostato, hanno fatto un ottimo lavoro, secondo me.
Sì, io, a parte che appunto sono stupito da alcuni, diciamo, da alcune scoperte, spero in qualche modo anche di vedere, come dire, un primo turno un po' con qualche sorpresa, poi magari ovviamente si va un po' a soffermarsi soprattutto su alcuni nomi, per quella che può essere anche poi uno sviluppo più facile delle trame in DDT. Però, ecco, se qualcuno degli altri ne approfittasse magari per prendersi un po' la scena, almeno nel primo round, secondo me sarebbe già un po' un inizio da ricordare, ecco, di questa competizione, dato che appunto ci stiamo soffermando sulla prima parte. Poi ci saranno due giornate, se non ricordo male, e con la giornata finale del 26 maggio, quindi... poi per fare una review generale ci dovremo riaggiornare decisamente più avanti, ma ovviamente vi porteremo altro contenuto nel frattempo. Intanto però, ecco, per esempio, Tetsuya Endo, così come anche Iguchi, sono due che, cioè, non voglio dire, però non avrebbero bisogno di andare molto avanti in questo torneo. Poi andremo a vedere anche dopo, anche l'abbinamento con cui sono nella prima giornata, secondo me potrebbe favorire qualche colpo di scena, almeno per quello che sto vedendo ultimamente in DDT. Andando poi per completezza a vedere gli altri nomi annunciati per il torneo, abbiamo Yuki Onaya, che Michele sicuramente non vedrà l'ora che faccia un colpaccio che arrivi magari in fondo, Yuki Ueno, campione in questo momento, tra l'altro principale della DDT, Mao, Takeshi Masada, Toi, che ex Toi Kojima, non ricordo adesso benissimo cosa, se c'è qualcosa in particolare che ha portato a questo cambio di nome, ma preferivo nettamente il precedente, ma va bene così, Kanon e Yukino, che lui ha cambiato proprio invece nettamente personaggio e decisamente in vesti più aggressive al fianco di Tetsuya Endo. Ecco, secondo me, vista anche questa nuova alleanza, è quello che invece vorrei vedere andare avanti del Burning.
Sì, sicuramente Ino potrebbe essere anche quello per capire un attimo cosa può fare, nel senso che dopo essere uscito dalla vecchia stable, dal vecchio personaggio, ha trovato più o meno una strada, ma non è ancora completamente fatta quella strada, deve ancora un attimo capire come muoversi su alcune cose. Sta migliorando, sicuramente la coppia con Endo lo sta aiutando, ma ha bisogno di affermarsi un attimino in singolo, quindi magari non così avanti, ma potrebbe essere interessante uno o due turni passati per vedere un attimo se può far bene anche poi in futuro. Hai un po' di nomi interessanti e carini anche qua, cioè io anche sui due giovani ci punterei un pochettino, a un Masada che comunque è migliorato molto nell'ultimo anno, ci hanno puntato molto fin dall'inizio in realtà, fin dal debutto. Ha fatto quella cosa strana con Mao in uno degli ultimi show, quello del match finito in 5 minuti, sì. Che io devo ancora capire effettivamente se è stato un suo errore e Mao che è sclerato e lo ha devastato, o se era effettivamente pensata così. Ho un'idea con questo torneo, che poi adesso quando andremo poi a capire bene la prima giornata vi spiegherò. Io sono curioso molto anche per Toi, perché è in una stable complicatissima, secondo me, perché nei Kamina comunque hai dentro dei nomi troppo grandi e quindi fai fatica a stare allo stesso livello, perché hai dentro appunto un Ueno, Mao, Shudma, sono tutti praticamente i top della sì, DDT. Avevi dentro Takeshita, cioè è una stable su cui si basa molto anche il pubblico, e quindi per uno che sì, è un buon lottatore Toi, ma ovviamente è un gradino magari più in basso rispetto ai suoi compagni di stable, deve essere anche difficile riuscire a gestire il tutto, quindi mi piacerebbe vedergli fare delle ottime prestazioni per cercare comunque di restare un po' a galla. Il torneo che ha fatto non è venuto male, il D-Generation Cup era abbastanza scritta la sua vittoria, almeno per come avevo visto il torneo, però ci stai comunque una...
credendo a un certo punto nel match finale in Rookie, ma perché mi piace un po' anche il mood che ha, molto grintoso, di quelli che li butti giù e si rialzano tipo sì. le molle, no? E poi anche un buono stile, quindi ho detto, dai, è arrivata alla finale, magari il colpaccio, perché Toi alla fine, diciamo, è uno di quelli che gira e rigira, fosse anche per la stable magari poteva avere un'altra occasione, per Rookie invece sarebbe stato, penso, qualcosa di storico, una sua partecipazione così sì. Out of nowhere, quindi, però ci sta alla fine un po' più di solidità, diciamo, con Toi, per quanto secondo me già solo rispetto a Masada, lasciando stare il resto della stable, però comunque rispetto ad altri giovani un pochino secondo me ha qualcosa in meno, però sarà interessante.
Sì, secondo me deve capire un attimo come gestione, nel senso potrebbe buttarsi più sulla parte comedy, come ha già fatto quando ha vinto l'Iron Man Heavy Metal Weight, potrebbe essere un modo per staccarsi momentaneamente e provare un'altra strada, che non fa male.
Infatti, assolutamente. E ci specifica Ace dalla chat invece, vincitore del Dio Grand Prix Naya.
Sì, grande gioia, per fortuna ha perso contro Ueno.
Sì. Preferivo il vecchio io. No, io sono troppo per questo attuale. Poteva essere bello il gruppo, magari, però è, cioè, poi posto in contesti un po' più competitivi non reggeva. Invece, secondo me, sta facendo una buona figura anche quando si sono intrecciati con wrestler di altre compagnie. Comunque lui e Endo hanno fatto una buona impressione, secondo me. Sì. E quindi questa era un po' la parte, diciamo, quelli per i quali se arrivasse una vittoria in questa competizione sarebbe una prima vittoria in assoluto. Come potete vedere, comunque ci sono anche nomi illustri. Andando però a vedere la lineup della prima giornata, che è arrivata proprio fresca nelle ultime ore, diciamo, perché io ho visto all'inizio settimana ancora non c'era niente, ho detto va bene. A un certo punto ho pensato prenderemo nome per nome, però per fortuna l'hanno caricata, quindi possiamo effettivamente anche andare ad esaminare quella che sarà proprio la prima giornata, che sarà solo di match del torneo ad eccezione di due match, diciamo, un po' di pre-show di contorno, dove magari gli altri tipo Junakiyama, Katsumata, che sono rimasti fuori, faranno qualcosa. Poi si partirà con il primo round, match di apertura, con Mao contro Poison, Sawada, Julie, e appunto non so cosa aspettarmi, cioè io qui mi metto totalmente nelle tue mani, perché sarà una totale scoperta per me, specie anche per la combinazione eventualmente dei due stili che possono avere.
Sì, allora, Poison Julie è di fatto semi-ritirato, gioca un po' anche lui sulla parte più comedy, può funzionare all'interno di un torneo, può essere quello che magari ti tira fuori il match un po' più strano, particolare. Secondo me l'intreccio con Mao può venire molto bene, perché secondo me potrebbero mescolarsi bene come stile. Io ci vedo però la vittoria di Mao in questo match, perché mi sembra più giusto. Cioè, diciamo che Poison Julie segna il cartellino, timba il cartellino, okay, fa vedere qualcosina, la gente è contenta perché lo rivede dopo qualche mese, penso, da un po' che non si vede, forse anno, forse un annetto, okay, anche.
Allora, almeno in sigla che, diciamo, guardo e che quantomeno trattiamo con le nostre attività, non me lo ricordo minimamente, per questo sono un po' caduto dal pero. Poi ho visto che un vincitore passato, ho detto magari gira da qualche altra parte, sono io che non lo so, potrebbe fare un po' qualche colpaccio di scena, quantomeno al primo round, però se lo status è da semi ritirato, onestamente mi sbilancerà, sì, un po' più su Mao, per
anche questo, perché lui è del 64, cioè 60 anni, quindi sì, può fare qualcosina, ma anche proprio a livello fisico fa fatica contro uno come Mao, che a 40 anni, a 40 no, però già quei 35 anni in meno, giustamente, per come
si vede. Ma comunque al di là degli anni ha tipo la benzina nelle vene, cioè corre, fa cose, non so, magari la giocheranno molto sul personaggio, ecco, quantomeno.
Sì, sì, sì.
Dato che è anche l'opener proprio in generale del torneo, fanno qualcosa di un po' più leggero. Dice, se io non sapevo della sua esistenza. Vedete, se seguire la DDT fa scoprire, scopri cose, ci si aggiorna, diciamo. O ci si mette in pari, dato che è qualcosa di passato.
Sì, beh, lui ha vinto qualcosina in DDT, poi delle cose tipo trios, cioè titoli meno importanti. Ha iniziato in New Japan, ma penso abbia fatto poco e niente in New Japan, cioè probabilmente si è allenato e basta in New Japan. Poi
era un po' quel periodo in cui, signori, ci serve un attimo creare una nuova generazione, per favore venite, diamo un attimo una chance, poi vediamo, voi venite intanto.
Sì, praticamente sì.
Gente come Dick Togo, che poi ce la ritroviamo di mezzo ancora oggi, era un po' quello, venite, poi alcuni sono scappati e sono tornati, diciamo, a far danni successivamente. E poi, ripeto, sarà interessante, fosse anche solo un po' per vedere come la possono gestire due atleti così diversi, quantomeno anagraficamente. Poi appunto vedremo, ti pronostico, mi andrei a sbilanciare tranquillamente su Mao per questa prima parte. E poi uno scontro fra, diciamo, due che appunto beneficerebbero per la prima volta di una vittoria proprio in generale eventualmente del torneo, quello fra Canon e Toei, che in qualche modo, oltre a Toei che sta sviluppando questo cambiamento, anche Canon lo vedo un po' un modello personaggio in cerca d'autore, ecco, se magari altri sono riusciti un po' a prendersi la scena, qualche nome che ancora mancava la consacrazione, tipo Chris Brooks, anche Yuki Ueno che ha vinto il titolo, Canon magari ha avuto qualche occasione per mettersi un po' più in mostra, ma diciamo questa per lui è un po' una grande opportunità magari di farsi valere, che dici?
Allora, da un lato sì, però lui secondo me dovrebbe puntare più sulla parte coppia trios, nel senso che lui è in una stable dove si gioca molto la parte gruppo, comunque la Damnation dovrebbe basarsi più su quello. Mi sta piacendo un po' di più adesso rispetto già a qualche mese fa. Ha avuto un periodo dove si era perso completamente, probabilmente non sapeva neanche lui cosa poteva e doveva fare. Hanno sbagliato, secondo me, all'inizio, quando è arrivato in DDT, a metterlo praticamente nella stessa giornata, l'hanno fatto debuttare e poi l'hanno messo subito dentro la Damnation, tipo un paio d'ore dopo. E quindi la gente non lo conosceva, non è ancora riuscita a empatizzare un minimo con lui, e quindi ha fatto fatica a carburare per farsi conoscere, per riuscire a prendere comunque un po' il pubblico. È un tipo di personaggio che di base deve farsi odiare, e quindi è ancora più difficile probabilmente iniziare subito così. Quindi ci ha messo qualche anno praticamente per effettivamente mettersi un po' in mostra. È migliorato, ma qua io farei passare Toei, perché dall'altra parte farei passare Mo, quindi okay, metterei quelli della stessa stable uno contro l'altro, proprio per dare un premio a Toei e fargli passare quel turno, farlo crescere un minimo e poi mandarlo contro comunque uno dei top della sua stable, almeno. Questa è un po' la mia idea.
No, effettivamente ci sta, perché ho visto che comunque, ecco, stavo pensando al fatto che c'è stato questo innesto così rapido, repentino di lui nella stable. Stavo pensando che appunto la grande differenza che vedo fra lui e Toei in questo momento è soprattutto proprio il calore del pubblico nei loro confronti, perché Toei effettivamente sta andando in crescita nel suo percorso. Canon, come dicevo prima, sta ancora cercando una direzione, cioè è uno che vi direi fa cose, ma non riesce a fare quella cosa che ha un click un po' più concreto con il pubblico, gli manca questo. Quindi sì, effettivamente anche magari il passaggio di Toei ci potrebbe stare, dando magari un po' di minutaggio in più, ecco, dato che il match precedente non mi aspetto neanche questo grande incontro lungo e combattuto, magari divertente, ma non sicuramente magari molto combattuto, visto anche il match che accennava prima Miki fra Mao e Masada, dove mamma mia, se lo dovesse fare con Giuli si salvi chi può, una roba del genere. Però ecco, qui con secondo me 10 minuti può venire anche qualcosa fuori di interessante da parte di Canon. Dice Ace, Canon nel passaggio da GTO a DDT si è perso un po', e sì, magari sì, serviva un po' dare quell'innesto d'impatto, facendo qualcosa d'impatto per entrare nella stable, tipo attaccando qualcuno, no? Quelle cose che poi ti generano quell'odio tale che te lo porti dietro magari per dei mesi. Così. Quindi vedremo, però dai, quantomeno sì, un premio ulteriore a Toei ci sta, quindi passaggio per lui, e vediamo se quantomeno Canon riuscirà ad avere un po' di impatto in più sul pubblico della DDT. Proseguendo, terzo match annunciato è quello fra Yuki Ueno, campione Openweight in questo momento, e Sanshiro Takagi, e anche qui, per quanto magari Takagi, diciamo, non è esattamente il nome più fresco, e in qualche modo non è quello su cui io punterei per anche solo un match finale, però diciamo ha fatto vedere già in altre occasioni che può tirare fuori ancora qualcosa di interessante. E Yuki Ueno soprattutto è molto adattabile, è una cosa che mi piace tantissimo di lui, e si è visto poi anche contro Naya, per un match per il quale io avevo una paura devastante, al di là del possibile esito, ma proprio in generale la resa come può essere. però secondo me grazie anche un po' alla versatilità di quello l'hanno portata a casa bene, quindi anche qui sono abbastanza fiducioso, non so tu.
Ah, sì, sul match sono curioso, quantomeno, che è già una cosa positiva. Ueno è un ottimo campione e proprio per quello credo dovrebbe fare un passo indietro, nel senso che all'interno di un torneo, per me è già sbagliato che ci siano i campioni di base all'interno di un torneo. Quindi è meglio toglierli subito e lasciare spazio agli altri, anche se in questo caso è lasciare spazio a Takagi, che gli voglio un sacco di bene, però ormai è un po' arrivato, cioè lui è più la figura da dirigente che deve portare avanti un certo tipo di cose, fa qualche match, fa qualche scambio che poi è sempre tendente al comedy, comunque robe un po' più stupide e nonsense, che sono un po' il suo punto di forza al momento. Può venire fuori comunque qualcosa di interessante, però sì, io manderei avanti Takagi nella mia testa, proprio perché Ueno, essendo un campione, dovrebbe crearsi poi tutta un'altra storia, o comunque di base quello che vince poi il King of DDT potrebbe effettivamente andare contro Ueno. Quindi se lo vince lui, o comunque se va troppo avanti, si perde un po' tutto il senso del gioco, secondo me. Che poi è la roba che aveva fatto forse Takeshi, neanche... se non ricordo male.
Sì, aspetta, no, Takeshi sta...
Secondo me l'aveva vinto da campione a un certo punto, però adesso ha un vuoto. Okay, non mi ricordo, sì. Mi ricordo lui che tipo vince un torneo da campione, ma non mi ricordo se era questo o se era il Grand Prix.
Sì, però, vabbè. Diciamo, lo stiamo dicendo in tanti, quindi in questo momento servirebbe magari solo una conferma di dato ufficiale, però a questo punto direi che sia vero. Magari può essere Miki che ricorda male o io, ma mi sa che effettivamente è così. Andrò a cercare nel mentre, però ecco, diciamo che qui ci scontriamo in un certo senso proprio con quella che è anche la cultura giapponese, perché se poi andiamo a vedere altre sigle, troviamo il campione del G1 Climax, lo troviamo anche nell'M1 Victory, no? E in questo momento c'è anche nel Carnival della All Japan, che si sta svolgendo da qualche settimana, quindi è un po' il loro modo comunque per far sentire sempre la presenza del top name comunque di turno, del detentore della cintura. Purtroppo questo automaticamente, diciamo, porta anche da sé che difficilmente può arrivare in fondo, quindi ci saranno delle dinamiche che lo porteranno poi ad uscire, a fermarsi, poi dipende anche dalla tipologia di torneo. La cosa interessante qui, secondo me, è proprio vedere un po' come si potrebbero trovare, e se effettivamente, ecco, cosa che mi viene da pensare, che magari ci possa essere anche un finale controverso se effettivamente Takagi dovesse andare avanti, quindi uno Ueno che esce già al primo turno, incrociando le dita che magari Takagi non arrivi effettivamente in fondo, potrebbe decidere anche lui stesso in qualche modo di prendersi un po' un riscatto su chi dovesse farlo uscire. Sarebbe un po' una cosa così particolare in più da fare da parte sua in questa veste di campione. È la sua prima volta, comunque ha 25 anni, quindi penso la prima volta come campione.
Sì, come campione sì, perché aveva già vinto l'altro titolo una volta, però questa è la prima volta che lo vince, da quello che ricordo. Adesso ho un vuoto, io queste cose qua poi me ne dimentico. Sì, aveva, l'open weight è la prima volta, l'Universal invece l'ha vinto due volte. Sì, anche lui, cioè, è giovanissimo, ha già vinto un sacco di roba, perché appunto la DDT punta molto sui giovani e hanno visto qualcosa di buono in Ueno e l'hanno fatto andare avanti, giustamente.
No, sì, infatti, cioè, effettivamente ci vedono molto, molto di buon occhio, ma anche Takeshita stesso, per assurdo, cioè, quindi sì, fanno bene. Devono un po' mediare, ecco, con i giovani da spingere e anche i veterani magari da conservare e tenere sempre in quel pool di nomi che in qualche modo sono lì a far cose. Scontro anche abbastanza interessante, secondo me, che può venire fuori, è quello fra Yukino e Daisuke Sasaki, dove però, attenzione, qui ho un po' di ansia in più rispetto ad altri match, non tanto per il possibile esito, probabilmente mi andrebbe bene la qualsiasi cosa, anche se Yukino, se dovessero spingere un po' di più, non mi lamento, ma è quanto possa incidere il lato gimmick, soprattutto dal fronte Damnation, quindi di Daisuke Sasaki, che in alcuni match effettivamente ha fatto molto bene. C'era anche quel periodo in cui si era alleato con Takeshita, che facevano robe, sono venute fuori delle buone cose. Altre occasioni dove ero partito con un hype a 1000, tipo contro il Desperado, e poi si salvi chi può, perché il match rallentava ogni 3 minuti a un certo punto, perché poi durano anche tanto quando li imposti su quel canone. Quindi cioè, è una puntata di Raw, è un pay-per-view della WWE, sto ancora guardando wrestling giapponese, perché andava molto sempre a creare quella situazione di chip hit, di tenere sempre il pubblico magari attivo, a portare una qualsiasi tipo di reazione. Però qui, con il lato aggressivo che sta sviluppando Yukino, potrebbe magari compensare questa cosa, questo aspetto della gimmick Damnation. Tu che dici?
Sì, potrebbe essere un modo per spingere un po' su Ino, cioè comunque avere il resto della Damnation che arriva e a rompere un po' le balle, e quindi lui che deve in qualche modo uscire a trovare il modo per andare avanti. Io ho sempre paura con Sasaki, perché potenzialmente lui è un ottimo lottatore, ma trova sempre il modo per farlo dimenticare al pubblico, cioè ha questa capacità dove lui può fare un sacco di cose, ma non so se è perché non vuole farle o se vogliono portare avanti un certo tipo di gimmick, ma riescono a farmi perdere qualsiasi voglia di vedere i suoi incontri. Ed è un peccato, perché potenzialmente lui può fare molto bene in tante occasioni, però lo sfruttano male. E quindi è stata apparente anche la parte di avergli messo di fianco Canon, è stata un po' la cosa che ha fatto scendere Canon, secondo me. Quindi io qua porterei avanti Ino, proprio perché Sasaki è uno di quelli che rallenta troppo e rischia di bloccare un po' tutto il torneo. Vediamo Matt Poli quanto ci metterà lo zampino, quanto farà, perché comunque è uno di quelli che ogni tanto spunta e rovina un po' il tutto. Quindi
qui partono paragoni importanti, però... Allora, un attimo, perché questo è un trauma che ci portiamo un po' tutti quanti con noi che seguiamo la New Japan. Appena vediamo fuori una stable che magari lavora molto di gruppo di interferenza, eccetera, l'House of Torture D. Io continuo a dire, come l'House of Torture al momento da nessun'altra parte, quasi vi giuro, veramente, mano sul cuore, neanche la Bloodline mi ha fatto raggiungere il livello di fastidio dell'House of Torture, e vi assicuro che con il regno di Roman Reigns vuol dire tanto. hanno un po' questo mood quelli della Damnation. Il problema è che non c'è neanche quel, certe volte, un po' il minutaggio giusto per compensare quella parte, secondo me.
Quello sì, avevano trovato questo modo che dava fastidissimo, ma aveva un senso, di un paio d'anni fa con Sasaki, che apparentemente a furia di low blow schienava la gente in roll up nel giro di 30 secondi, è andato avanti per apparentemente tutto il torneo così, e aveva un senso, nel senso che aveva trovato questa impronta, lo sapevi già, ti dava fastidio, però almeno nella sua bolla toglieva quei 30 secondi di match e va bene così. Però cioè, il problema è che lo fanno anche in match di coppia, in match multiple, cioè hanno sempre questa cosa dove rovinano un po' il tutto, quindi boh, mi danno un po' fastidio, che poi è giusto, cioè, probabilmente è l'idea della Damnation, però secondo me bisognerebbe anche cambiare un pochettino nel 2024, togliere un po' questa parte di gimmick.
Ace tra poco replicherà il messaggio precedente scrivendolo in caps lock, gli abbiamo dato solamente ulteriori elementi, però no dai, voglio sperare in Yukino qui voglio, sì. Anche perché con Sasaki poi torniamo sempre nel discorso del già vincitore, e soprattutto non lo vedo, ammesso che passi il turno, non è comunque neanche uno di quelli che vedo come potenziale finalista. Che altro, viste anche poi cose precedenti fatte in mesi precedenti.
Qua dico che Ste invece lo vede come finalista.
Ok, perfetto. E nell'altra sala non ci sente, vero? Non ci sente. Perfetto. Male, molto male, non va bene. Non va bene. State prendendo una brutta direzione, vi state facendo simpatie pericolose. Eh? Io vi avverto che su questa linea si incontrano cattivi ragazzi. Facciamo attenzione. Qui tra poco mi si inizia a tifare Evil per l'IWGP.
No, vabbè. Quello no, quello no.
Okay. No, perché sono act pericolosi, quelli come la Damnation, eccetera, eccetera. No, più che altro nel caso di Sasaki e anche la cosa che ci sono altri in questo momento che secondo me potrebbero portare un po' più su la DDT, anche poi in un'ottica, no, possibile di vendere, che ne so, l'evento finale, lo scontro poi con il campione. Quindi secondo me è appunto il torneo buono per dare una spinta in più ad alcuni nomi, ma ci arriviamo perché stiamo entrando nella parte comunque calda della prima giornata. Ecco, match che per quanto per certi versi un po' dolente, secondo me potrebbe regalare una sorpresa, quello fra Kazusada Iguchi e Yuki Onaya. Ora, Iguchi è un altro di quelli che veramente mi ha colpito dal primo momento in cui l'ho scoperto, campione per caso, perché va detto, perché il campione era un altro, diciamo, quello su cui stava puntando la DDT nel periodo in cui poi Iguchi è diventato campione, ma si è preso in mano la compagnia, ha vinto anche il torneo, ed è molto bravo anche nel ruolo un po' di trascinatore. Quindi Yuki Onaya, che sto cercando di prenderne atto, ripeto, con anche qualche dolore, ma cerco di prenderne atto, la DDT vuole puntare su di lui. Mi sembra abbastanza chiaro, limpido, cristallino. Quindi la speranza è che quantomeno ci sia qualcuno che in questo momento in cui la compagnia ha deciso di premere riesca a tirar di fuori qualcosa che, Michi, fino ad ora io non l'ho visto tantissimo.
Sì, allora... Io non ce la faccio con Naya, nel senso che io vedo che lui si impegna, ci prova, però non è il suo, cioè non ha quella presa, quel modo di mettersi sul ring per effettivamente cercare di fare qualcosa di grande, cosa che invece dall'altra parte di Gucci riesce tranquillamente. Lui ha il personaggio, ha le mosse, ha anche una parte di agilità strana per il tipo di fisico che ha. Quindi funziona molto, secondo me. Come campione mi è piaciuto tantissimo. Qua c'è la parte positiva che loro due comunque hanno fatto anche coppia, si conoscono, potrebbe venire fuori qualcosa di interessante. Io spero nella vittoria di Gucci, più che altro perché ci vedo una mini storia poi per il round successivo. Quindi spero nella vittoria di Gucci per quello. Se passa Naya ne prendo atto e vediamo dove porteranno le cose.
Esatto, sì, almeno, ecco, io invece qui vado sul fronte opposto, perché secondo me è proprio il fatto di aver fatto questo abbinamento con Iguchi, col fatto che hanno lottato insieme, cioè palese che magari in qualche modo vogliono cercare già di nuovo di premere su di lui. Poi una mia idea malsana, visti appunto i mesi precedenti, quindi dovessi essere smentito, in realtà mi vedete solamente festeggiare. Però ecco, quantomeno, ripeto, ci potrebbe essere un po' quella cosa di provare a far crescere anche proprio concretamente Naya, non solo come status. Iguchi penso sia l'ultimo, forse lui e Tetsuya Endo possono solo fare qualche lavoro miracoloso con Naya, poi anche Mao, Yuki Ueno, anche se Yuki Ueno già si è visto, cioè il match l'ha trainato lui sostanzialmente alla fine quando hanno fatto lo scontro titolato. Il problema di Naya è che non è costante. Quando inizia a fare un buon lavoro durante il match, magari che ha impeto, sta magari provando a ribaltare l'incontro, poi si perde. Proprio come se si è presente le batterie quando il telecomando piano piano inizia a non funzionare più, cioè morto. Naya. Quindi speriamo bene, incrociamo le dita per questo incontro. E scontro invece fra Miki, due ex precedenti vincitori del torneo, quello che vede Arashima contro Shuji Ishikawa. qui sono davvero tanto curioso, non solo per vedere quanto effettivamente magari Ishikawa può prendere piede nelle gerarchie della DDT, ma anche come confronto di stili, perché Arashima è in una fase di rispolvero da quando ha fatto il match con Ueno, che si sono caricati, si sono cartellati in un modo allucinante, e ha deciso così un attimo di tornare ad altissimi livelli, oserei dire. Quindi lui molto dinamico, molto agile e neanche proprio di primo pelo, mi viene anche da dire, con Ishikawa che ha un po' l'autonomia limitata da un punto di vista di cardio, però ragazzi, da striking, quei colpi un po' di impatto ci sta ancora un sacco dentro. Quindi potrebbero creare, secondo me, delle combinazioni molto molto belle durante il match, autonomia di Ishikawa permettendo. Tu invece cosa ti aspetti un po' da questo abbinamento?
Anche qua sono curioso, perché sono due che hanno più o meno la stessa età, nel senso che sono sulla cinquantina entrambi. Arashima se n'è dimenticato di avere 50 anni nell'ultimo periodo e boh, è tornato trentenne per un attimo e sta andando molto bene, quindi sono curioso di capire come andranno le cose. Può essere molto bello l'intreccio con Ishikawa, che comunque anche lui, ne stavamo parlando prima, è uno di quelli che ormai spunta fuori un po' ovunque, lo stanno inserendo un po' in tutte le promotion, dove capita c'è dentro anche lui, e stanno provando a puntarci un pochettino. Qua può venire fuori un bel match, perché hanno due stili anche abbastanza diversi, quindi può venire fuori qualcosa di nuovo e di interessante. Proprio invece perché appunto sulla vittoria di Gucci vado con la vittoria di Ishikawa, per riprendere un attimo la questione di la metà marzo, comunque Judgment, quello del 27esimo anniversario, sì. Quando Iguchi aveva perso il match di coppia. Iguchi che era in coppia con Naya, tra parentesi, quindi potrebbe essere un modo per riprendersi un attimo la vittoria, la rivincita su Ishikawa da parte di Iguchi, quindi almeno mandare Shuji nel secondo turno.
Okay. Effettivamente ci starebbe, anche perché se non ricordo male mi sa che si era preso proprio Gucci il pin ecco, e ci starebbe effettivamente. Questo è un po' un ricollegare varie cose, comunque anche del mesi abbastanza recenti, perché comunque Judgment era non proprio mese scorso, però un paio di mesi fa, ma relativamente fresco. Ci starebbe tutto. In qualche modo si riporterebbe anche poi Arashima un po' nella dimensione che aveva prima di avere il push che l'ha portato verso Ueno, senza secondo me togliergli tantissimo da un punto di vista d'immagine, che quindi, che ne so, passi da lottare per il titolo a fare di nuovo match di coppia 2 contro 2, 3 contro 3, qui comunque sia sei... È il torneo principale comunque questo per la DDT, se non sbaglio.
Sì, 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 sì. Quindi no, in realtà togli un po' di status ad Arashima, ma non così tanto, e poi di fatto Ishikawa è quello esterno, quindi hai un ospite almeno il primo turno, secondo me glielo fai passare, se no ha poco senso avere l'ospite se lo butti giù subito
anche, cioè secondo me ha anche poco senso fare l'abbinamento prestigioso, cioè nel senso hai creato questo match dove comunque sia i lottatori sono entrambi di un certo peso, a questo punto ce l'hai che ce l'hai, cerchi di sfruttarlo un po' di più il nome esterno. E ci dice Ace, Arashima con l'avversario giusto fa ancora benissimo, sì, ma si è visto comunque veramente, io non me l'aspettavo quello che ho visto nel suo match per il titolo, cioè, e poi tra l'altro c'era stato anche poco prima comunque lo scontro fra Takeshita e Oyagi, quindi cioè, mamma mia, e hanno tenuto comunque botta benissimo, quindi sì, dai, sono fiducioso e vediamo un po' cosa ne verrà fuori domenica. Intanto, come in eventi di questa prima giornata, il match fra Tetsuya Endo e Danshō Kudino. Questa volta anche qui abbiamo ex vincitori passati. In qualche modo ognuno un po' in una situazione diversa, perché Tetsuya Endo sta facendo appunto il percorso con l'ex partner, tra l'altro, di Dino, che in qualche modo però, da quando si sono sciolti i Pheromones, almeno per quello che sono riuscito a recuperare, non è che ha avuto un, diciamo, una crescita, no? Come per esempio Yuki. Sta cercando ancora magari eventualmente di emergere di nuovo un po' di più come, come in passato. Secondo te sarà questa l'occasione giusta?
No, allora, secondo me Dino ha trovato un po' la sua dimensione e anche quello che vuole il pubblico, nel senso che la parte più Pheromones deve rimanere un pochettino all'interno dello show, nel senso che comunque era un act che funzionava molto e quindi ci sta. Funziona perché è strano averlo in coppia con Akiyama, perché sono due mondi completamente opposti e quindi vederli insieme non hanno senso, ma trovano di fatto un qualcosa che li unisce e va benissimo così, però ormai ha trovato la sua dimensione, difficilmente secondo me lo vedremo in un'altra veste Dino. Può fare ancora dei buoni match perché comunque ha tirato fuori delle cose interessanti anche qualche mese fa, perché era febbraio, aveva fatto il match con Ueno ed è venuto fuori un altro ottimo incontro. Con Akiyama aveva fatto l'anno scorso, se non ricordo male, qualcosa di molto bello. Quindi in realtà lui come lottatore può fare bene sul ring a livello proprio di lottato, però è una gimmick che ti toglie poi la parte lottata, giustamente, perché hai comunque una serie di situazioni che devi portare all'interno del match, quindi ti tolgono poi tutta la parte di mosse e cose utili per portare avanti il wrestling.
Mi viene da dire, cioè, se ti concentri di più sul lato wrestling, invece trascuri comunque un personaggio così marcato, quindi gira che ti rigira, se porti avanti in modo costante una dei due aspetti comunque di quella che è la tua identità, un lato ne ci rimette, perché cioè, alla fine... ma si potrebbero citare tantissime gimmick molto marcate, molto caratterizzate, è inevitabile che comunque poi l'aspetto lottato vada un pochino a passare sotto traccia, no? Cioè, vi ho fatto il video, comunque lo trovate sul canale, quello dedicato al percorso di Cody Rhodes negli anni, Stardust, cioè, ma così come anche la gimmick di suo fratello, e se andiamo a vedere in Giappone troviamo Toruyano e 3000 altri personaggi, quindi... E così la cosa è che, ecco, è il co-main event e secondo me in uno dei due incontri finali vediamo qualche colpo di scena. Di base però qui andrei con Tetsuya Endo, perché comunque sia c'è anche quella rivalità con Jun Akiyama, no? Per quanto riguarda anche i titoli di coppia di scontro recente, secondo me è proprio per tenere alto comunque come smalto Endo, comunque il suo gruppo, quantomeno il primo round lo passerà.
Sì, anche secondo me il primo turno lo passa Endo. Poi se mi sorprendono anche qua va bene, perché se fanno una cosa bella va bene anche Dino, cioè, dipende poi sempre come si arriva alla vittoria, però al momento direi che quello che ha più possibilità è Endo.
Intanto Ace ha deciso di andare controcorrente gridando un let's go Dino e va bene, vedremo.
Lui è troppo legato ai Pheromones.
Sì, totale, non si rassegna proprio, Va bene, vedremo. Tanto ormai siamo letteralmente a ridosso di un altro weekend di fuoco, come dicevamo in apertura, quindi manca veramente poco, un main event che non vedo l'ora di vedere, che spero regali il colpo di scena che vado dicendo e ridicendo, accennando praticamente in tutto il programma: Chris Brooks contro Takeshi Masada. Miki, da che io l'ho visto prendere ceffoni dai Gucci, Masada, così come Okatani, anche lui passato per le mani di Iguchi, che purtroppo non c'è nel torneo, tra l'altro, non se la passa benissimo negli ultimi tempi, e però Masada ha avuto una crescita esponenziale veramente, veramente interessante. C'era qualcuno su Twitter che creava già l'immagine comparativa di associazione con Takeshita, perché entrambi erano magrissimi, no? Quando hanno iniziato. Adesso anche Masada piano piano sta mettendo fuori un po' di muscoli ed è capellone, quindi ovviamente volano già i paragoni, ma paragoni a parte, la crescita c'è anche comunque dal punto di vista proprio del lottatore, per quanto non abbia un'identità proprio di personaggio molto sviluppata, come per esempio Chris Brooks, che ormai è bello che consacrato, fatto e finito, non deve sviluppare altro. Masada da questo torneo potrebbe beneficiare veramente, veramente tanto. Tu che dici?
Sì, Masada è un ottimo prospetto anche per il futuro e siccome ci ha visto molto lungo proprio Chris Brooks, che se l'è preso un attimo sotto l'ala e l'ha portato prima dentro al progetto di Baka Gaijin, se l'è portato dietro quando in realtà non c'era ancora l'idea di una stable, non c'era ancora niente. E aveva iniziato da poco, ci ha visto qualcosa, se l'è preso, ha fatto fare dei match per conto suo, delle cose, lo ha aiutato anche un po' a crescere, e questa cosa siccome la porteranno poi all'interno anche del match, perché comunque Chris Brooks mi dispiace un sacco perché gli voglio veramente un sacco di bene, però in singolo adesso siccome fa fatica lui, con gli infortuni, un po' di situazioni non lo stanno aiutando, e quindi può far fare la bella prestazione a Masada sicuramente, ma deve fare un attimino un passo indietro e concentrarsi su altro, che possono essere appunto match multipli, portare avanti la stable, fare altre cose, ma in singolo secondo me adesso deve un attimo riprendersi fisicamente, perché l'ultimo periodo non è andato benissimo per lui, quindi secondo me
anche quello stop proprio forzato d'urgenza per problema tumorale, comunque se non ricordo male. E dici ok, va bene, la situazione è rientrata, però quindi poi lui già in qualche modo la sua cartella clinica racconta un percorso abbastanza tortuoso. Io non voglio essere proprio così distruttivo, diciamo, però penso che difficilmente vedremo a breve il grande livello comunque raggiunto, per esempio King of DDT dell'anno scorso, pure nel match comunque per la vittoria del titolo, anche già solo il match finale prima dello stop, si vede un po' la fatica, diciamo. Ecco perché, per esempio, le cose che ha fatto con Zack Sabre Jr. sono state ottime per tenerlo comunque fra i nomi caldi, diciamo, no, in qualche modo fargli fare una bella figura un po' agevolata, dai.
Sì, poi tanto lui è un nome che la gente vuole vedere, il pubblico giapponese è molto legato a Chris Brooks perché lui si è legato molto al Giappone, quindi lo vedremo sempre abbastanza in alto in card, lo vedremo sempre in zone importanti, fare cose, situazioni belle, però in questo caso secondo me deve dare un attimo di spinta a Masada, che appunto dopo la sconfitta con Mao ha bisogno in singolo di rimettersi un attimo in sesto, certo. E già battere uno come Brooks, che ha vinto l'anno scorso di fatto il King of DDT, può essere già un buon punto di partenza. Poi anche lui è giovanissimo, Masada, quindi ha tutto il tempo per rimettersi in pista e fare un buon percorso, però questo può essere già un inizio interessante, quindi sono molto curioso di questo match, è probabilmente uno di quelli che aspetto di più, perché può essere l'inizio di una bella storia poi per il futuro.
Beh, diciamo che ci sono dei treni che passano in un momento, se sei fortunato che se lì è il biglietto salirai su un treno che magari ti porterà in un posto meraviglioso che te non avresti immaginato, e in questo momento con un Brooks in ripresa e un Masada invece in rampa di lancio potrebbe essere davvero un treno molto interessante da prendere, quindi vediamo, perché già solo comunque il primo round, poi che ne so, non ho visto il tabellone proprio ufficiale, quello mi è sfuggito, ma poi a seconda di un abbinamento successivo Masada potrebbe già uscire comunque eventualmente al secondo round, però in qualche modo, come diceva Miki, ti porti a casa una vittoria su Chris Brooks in un main event alla Korakuen Hall. E che vogliamo di più? Ottimo punto di partenza, sicuramente. Dice Ace, peccato per il suo regno da campione massimo, riferito qui a Chris Brooks, il suo regno titolato. Sì, grande peccato, con il senno di poi, forse effettivamente hanno fatto bene a spingere su Ueno, dato che poi Brooks ha dovuto fermarsi. quantomeno è arrivato con un buon percorso. Ecco, io la cosa con cui mi consolo è che Brooks veramente nel 2023 ha capitalizzato tutto il lavoro fatto con il pubblico per emergere nelle gerarchie della compagnia, cioè ha vinto il torneo, ha vinto il titolo, delle prestazioni allucinanti, il suo match con i Gucci, una carneficina quasi, proprio in pieno stile puro reso, quindi quantomeno è stata una bella run. What a run, dicevano tali wrestler passati, what a rush, meglio.
Quindi comunque, sì, stavo guardando, l'hai messi in ordine giusto poi per come sono nel tabellone, quindi a posto. Preciso. Quindi chi vince questo match va contro chi vince tra Dino e Endo.
Ecco, quindi Masada potrebbe arrivare al secondo round e prendere uno scaricatone di ceffoni o anche di calci nel caso di Tetsuya Endo, però davvero comunque sicuramente se dovesse arrivare una vittoria sarebbe molto combattuta e sofferta, quindi davvero chiudere una prima giornata così è un bel segnale anche poi nella famosa ottica futura di crescita dei giovani che dicevamo già in apertura. Vedremo, ormai mancano pochi giorni, è il 2 in cui stiamo facendo questa trasmissione, lo show iniziale domenica appunto 5 maggio, Wrestle Universe, e ovviamente poi ci terremo aggiornati magari nel nostro gruppo Telegram o sui nostri social, insomma cercheremo di tenere traccia del torneo e poi cercare di fare anche una review dove un po' fare il sunto della situazione partendo proprio da questo show alla Korakuen Hall. Miki, siamo arrivati alla fine, abbiamo fatto alla fine anche i pronostici, beh, almeno a te li ho tirati fuori, Stefano si è salvato dal dover decidere, da dover prendere decisioni.
No, ma l'abbiamo parlato prima, lui in realtà butta un Sasaki Endo in finale con vittoria di Endo, abbiamo parlato prima.
E abbiamo preso quello buono di Lariatto a destinazione puro reso, tra l'altro non lo potete vedere alle mie spalle, no, adesso sì, c'è anche sempre ovviamente il libro di Lariatto che ci accompagna e che sono quasi arrivato alla fine, l'ho dovuto mettere un po' da parte per riprendere in mano altre cose, ma ci sono quasi, eventualmente se lo volete anche voi lo potete acquistare tramite Amazon e ovviamente l'invito è anche a seguire il progetto di Lariatto nei suoi vari contenuti settimanali che sono sempre molto variegati anche questi e interessanti. Bene, direi che siamo stati decisamente caldi, esaustivi, a questo punto ci mettiamo in panciolle e aspettiamo l'inizio di questo torneo. Ti ringrazio davvero anche per averci accompagnato in questa preview, perché appunto è difficile cercare di portare un po' di attenzione costante a queste compagnie un po' diverse. Voi lo sapete meglio di me, il vostro progetto è la nostra versione non adulta, ma proprio matura e formata, però anche voi avete visto quanto è difficile magari già solo su un nuovo DDT tenere un po' l'attenzione, quindi serviva decisamente un forte accompagnamento, grazie mille.
Grazie a te, è stato un piacere, dico solo che secondo me vince Mao, così mi lancio già con un pronostico, con un Mao Endo come finale o un Mao Masada addirittura per lanciarsi violentissimo.
Rematch poi di quello dello scontro titolato, e qui chissà se durano più di 5 minuti.
Spero di sì.
Infatti, decisamente. Va bene, vedremo quanto avremo avuto ragione. A fine mese poi ci rivediamo, vedremo quanto avremo avuto ragione. Intanto, prossima puntata del Fighting Spirit Podcast sarà letteralmente domani, quindi se ci state seguendo in live, segnate già, mi raccomando, 3 maggio. Siamo di nuovo in live, questa volta orario solito, ovvero alla sera, quindi appunto, venite a farci compagnia, chiacchiereremo di tante cose, sempre ovviamente variegate e interessanti. Da Draco e Michele è tutto, prossimo appuntamento con Fighting Spirit Podcast, ovviamente su Wrestling Unico More.